Genitori Weekend.
Altro fine settimana insieme, fine settimana estivo, ben ritrovati da Annalisa a Genitori Weekend nel fine settimana di Radio Cusano Campus. Questa è la radio dell'Università Niccolò Cusano, ci trovate anche sul nostro sito tag24.it. Non possiamo non parlare dei ragazzi che in questi giorni stanno sostenendo l'esame di Stato, che non è ancora terminato, manca la prova orale che è la più temuta di tutte. Ma intanto possiamo fare già dei bilanci rispetto alle scelte compiute dagli studenti stessi in questi giorni tra i banchi di scuola, ed è un'analisi che facciamo con Daniele Grassucci. Accolgo e restituisco l'osservazione sugli esami di questi giorni. Si diceva nei corridoi che sarebbe giusto parlare di esame di Stato e non di maturità, perché gli studenti non maturano con un esame, forse maturano da un punto di vista della cultura, delle conoscenze, ma forse anche in questo caso ci sono delle perplessità e dei dubbi. Ne parliamo con Daniele Grassucci di scuola.net. Direttore, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno e bentrovati.
Ha sentito l'osservazione sull'esame di Stato e di maturità, non maturità?
Beh, in realtà, la notazione esame di Stato è una notazione che ha sostituito proprio quella precedente, quindi esame di maturità, già nei documenti ufficiali da circa una ventina d'anni, ovvero da quando l'esame di maturità, come noi appunto siamo abituati a chiamarlo, è stato riformato, perché ricordiamo c'era stata una riforma sperimentale nel 68 che è durata da quasi 40 anni. A fine anni 90 l'allora ministro Berlinguer decise appunto di cambiare un po' tutto, tra cui anche la denominazione. Sicuramente è però rimasto il concetto che questo esame rappresenti un po' un rito di passaggio per gli studenti, tant'è che questo rito interessa tantissimo i genitori, interessa tantissimo i mezzi di comunicazione. In questi due giorni si parla solo di esame di maturità, si commenta le tracce d'esame come se il futuro del nostro paese dipendesse dalle tracce che sono state scelte dal ministro, o no, perché è così, nel senso le aperture dei quotidiani in queste mattine
sono
sulle tracce di maturità. E oppure come se la qualità del nostro sistema scolastico dipendesse un po' da che traccia, dalle tracce che i ragazzi hanno scritto. Allora magari tutta questa attenzione potrebbe anche essere giustificata se magari si scegliessero le 10 migliori tracce come rappresentanza del pensiero degli studenti o cose di questo tipo. Quindi il fatto che gli adulti considerino questo come un rito di passaggio, e quindi di conseguenza lo considerano anche gli studenti, lo possiamo leggere in questi segni, perché per nessun altro esame di Stato, non è che per quando noi abilitiamo i medici o gli avvocati o gli ingegneri, che fanno delle professioni anche più importanti dal punto di vista delle vite umane, non è che ci mettiamo lì a commentare ma la prova era probante, oppure ma insomma questo progetto era un po' troppo facile, lo dovevamo fare un po' più difficile. Ecco, questo è sicuramente un punto di partenza
assolutamente, e sono d'accordo con lei, mi è piaciuta molto l'osservazione, come se il nostro futuro e il nostro sistema dipendesse dall'esame di maturità. Effettivamente dovrebbe far pensare molto il fatto che aprire un giornale questi giorni significa dover capire e dover scoprire a che punto stanno le cose sulla questione, cioè non è che tutto ruota intorno a questo, però l'esame, la maturità, l'esame di Stato ci dice molto della situazione della scuola. Grassucci, quest'anno sono usciti Sciascia, Ungaretti dalla Chiesa. Rispetto agli anni passati, c'è qualcosa di diverso secondo lei?
Allora, c'è tanta storia, inteso come tanti richiami a quella che è la storia recente o contemporanea sia del nostro paese che internazionali. Questo anche un po' per rispondere a quei tromboni, scusate se li definisco in questo modo, perché tali sono, che levano scudi quando scoprono che il tema di storia è stato rimosso dall'esame di maturità, ma poi negli anni precedenti nessuno di questi aveva levato gli scudi a denunciare il fatto che solo l'1-2-3% degli studenti di anno in anno andasse a scegliere quella traccia, perché non era in grado di svolgerla, perché a scuola la storia si studia ancora come con i fondamenti della riforma Gentile, quindi ristudiamo per 3 volte i Sumeri nel corso di 13 anni di scolarizzazione, però poi magari non ci si ferma mai un attimo a studiare insieme i fatti degli anni di piombo, le stragi di mafia, e magari si scoprono attraverso le fiction TV, attraverso lo studio individuale, che per carità di Dio va bene e va incoraggiato, perché la scuola oggi più che mai non ti può fornire tutto lo scibile umano. umano, perché lo scibile umano si è moltiplicato in maniera esponenziale. Però è importante che tutti abbiano un livello di conoscenza di base, ed è chiaro che non si può essere cittadini responsabili, parliamo di maturità, questi ragazzi votano, non si può essere cittadini che esercitano consapevolmente il diritto di voto se io non so che cosa è successo nel mio paese negli ultimi anni, negli ultimi 100 anni, perché la metà dei maturandi ci ha confessato di non aver studiato la metà della storia del Novecento, quindi tutto ciò che va dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. E guarda un po', la metà dei maturandi ieri non ha scelto tracce che riguardavano la storia, perché il 50% delle preferenze si è distribuito su due sole tracce, che quindi hanno fatto tante preferenze quanto le altre 5. Infatti le prime due sono state scelte rispettivamente dal 30 e dal 20%. Una parlava di futuro, quindi le istruzioni, quella è la seconda scelta, istruzioni per l'uso del futuro, quindi rapporto col patrimonio culturale in relazione al futuro. La più scelta in assoluta parlava dell'illusione della conoscenza, quindi la tecnologia, la tecnica dell'uomo sopraffina, ma la sua altrettanto sopraffina incapacità di gestire completamente le conseguenze di ciò che ha creato. Ecco, queste due tracce insieme hanno fatto più del 50% delle preferenze. Tutte le altre che avevano riferimenti storici, Ungaretti, la Grande Guerra, Stagliano, il testo argomentativo, gli orrori del Novecento, Bartali, riferimenti alla storia, anche diciamo al genocidio degli ebrei.
Questo dice molto, direttore Grassucci, i ragazzi hanno dimenticato la storia o non è stata proposta loro come doveva essere proposta? Dimenticare la storia la significa seconda. Dimenticare il passato.
La seconda, noi dobbiamo renderci conto che abbiamo costruito, gli adulti hanno costruito una società in cui l'attenzione è sollecitata da tanti fattori. Lo smartphone non l'hanno preso i ragazzi, gli hanno messo in mano, e così via tutti gli altri mezzi di intrattenimento o di conoscenza. Per cui è chiaro che in un contesto di questo tipo non possiamo continuare a proporre la storia con la stessa narrazione con cui la proponevamo 50 anni fa o un secolo fa, quando c'era molta più attenzione, molta più concentrazione e anche uno tipo di scuola diverso. Oggi chiaramente la dobbiamo proporre ingaggiando gli studenti, creando attenzione. E ad esempio per me è stato illuminante vedere qualche giorno fa una serie Netflix che raccontava i punti cardine della storia dell'impero romano. Chi di noi ha studiato di buon grado tutte le vicende del triumvirato, Pompeo,
certo.
Crasso, Cesare? Certo, chi di noi?
Nessuno.
Vi assicuro, in questa serie bellissima di Netflix, che è prodotta da Netflix sull'impero romano, che racconta questa storia con un coinvolgimento, cioè mettendo in evidenza le persone e le vicende delle persone, ti fa venire voglia di ritornare sui libri e dire: ma davvero è andata così come la raccontano? Ecco,
ma soprattutto penso... la storia è anche ci incuriosisce, può anche incuriosirci su chi ha attraversato e conosciuto il mondo prima di noi, quindi il fatto che i ragazzi oggi si siano allontanati dalla conoscenza della storia significa che non sono stati avvicinati e non sono stati appassionati. Il sistema scolastico dovrebbe interrogarsi su questo.
Assolutamente, anche perché Storia Magistra Vitae non è solo un modo di dire. Proprio da questa serie Netflix ho trovato dei parallelismi molto forti con la situazione che stiamo vivendo oggi, perché a un certo punto Cesare, Pompeo e Crasso si ritrovano in una situazione di stallo, perché Pompeo ha dalla sua il potere militare, Crasso ha dalla sua le risorse finanziarie, Cesare non ha nulla, nessuno dei tre quindi può prevalere. Allora Cesare cosa si inventa? Il triumvirato, quindi una forza di governo in cui due forze che non hanno la maggioranza si mettono insieme per avere la maggioranza, gestite da una terza parte che non ha né soldi né potere militare né potere economico. Ditemi un po' voi se questa narrazione messa in questo modo non ricorda un fatto recente al quale noi abbiamo assistito per quanto riguarda il governo del nostro paese. Questo per dire, non lo sto paragonando, anzi insomma poi non vorrei che, perché poi il seguito di quella storia non è bellissimo, e quindi ovviamente, però ecco, questo fa capire come certi tipi di dinamiche non ce le stiamo inventando oggi, non le abbiamo create noi oggi, sono connaturate con quello che abbiamo già vissuto, per cui è estremamente importante leggere, studiare la storia del passato. Non sto dicendo che non si debba studiare il passato, perché ad esempio questi snodi importanti ci fanno vedere delle situazioni di oggi vissute già in passato, quindi possiamo anche prevederne gli esiti o considerarli. Per contro, però, dobbiamo anche conoscere il passato recente. Noi dobbiamo sapere che 40 anni fa non si poteva uscire dalle nostre case la sera con tranquillità, perché si rischiava di essere uccisi. Dobbiamo sapere che un papà o una mamma, magari se facevano un lavoro un po' esposto da quel punto di vista, potevano non tornare a casa o ritornare a casa gambizzati.
E quindi conoscere la storia significa,
certo,
per forza di cose, conoscersi meglio. Direttore Grassucci, in conclusione, abbiamo quindi una generazione di studenti e di giovani che non conosce il passato. Come sarà il futuro di questi ragazzi?
Non vorrei citare impropriamente qualcuno, però ecco, non si può avere un futuro se non si ha un passato, ed è proprio questo che, su cui anche viene richiesto ai ragazzi di riflettere sulla traccia, ecco, sul futuro, il futuro istruzioni per l'uso, la seconda più gettonata. Cioè, noi abbiamo un passato che è testimoniato da un patrimonio culturale importante, da questo noi dobbiamo trarre degli spunti, dobbiamo trarre delle suggestioni per poter costruire il nostro futuro. È un futuro davvero complesso quello dei ragazzi, anche perché per la prima volta nella storia dell'uomo gli adulti stessi non sanno dove stiamo andando a parare veramente.
Sì, siamo molto disorientati.
Sì, perché la rivoluzione tecnologica sta cambiando tutto, in particolar modo il mondo del lavoro. Si dice che nel 2030 la metà dei mestieri debbano ancora essere inventati oggi, cioè quindi la metà dei lavori che faremo tra 10 anni oggi non abbiamo idea nemmeno di che cosa siano.
Appunto,
quindi,
magari per loro è inutile conoscere la storia, non sappiamo neppure dove andremo.
No, però è importante saperla, perché appunto certi cicli e certi fenomeni ritornano. E poi c'è anche un tema, volendo parlare proprio in termini operativi e professionali. La storia è una narrazione. Oggi abbiamo bisogno di narrazioni e capacità di narrativa, del famoso storytelling. E quindi ecco, la conoscenza della storia diventa fondamentale per poter costruire delle narrazioni, o anche per partire da questo per creare nuovi contenuti, anche solo parlando, ecco, delle nuove professioni in ambito digitale. Di quanti creativi c'è bisogno e quanti di questi creativi possono trovare spunto dalla conoscenza profonda delle nostre radici, della storia, della letteratura, della cultura, dell'arte e così via. Quindi sicuramente è importante avere questa cassetta degli attrezzi con noi, con la visione che non dovremmo diventare dei ricercatori di arte, letteratura, storia, eccetera. Questo sarà un mestiere per pochi, ma dovremmo diventare degli utilizzatori attivi e moderni di queste conoscenze umanistiche. Sarà fondamentale. Tant'è che in Silicon Valley stanno riscoprendo il modello rinascimentale di Lorenzo De Medici, perché Lorenzo De Medici metteva insieme umanisti e scienziati.
Sì.
In Silicon Valley vogliono fare la stessa cosa, perché le nuove tecnologie saranno sempre più spinte dal punto di vista delle applicazioni e delle interazioni uomo-macchina, quindi ci sarà bisogno di scienziati, programmatori, ingegneri e quant'altro, ma ci sarà bisogno di umanisti per creare questa interfaccia, per modellarla attorno all'uomo.
Ed è il futuro che ci aspetta. Intanto noi abbiamo commentato la situazione dei nostri giovani sottoposti all'esame di Stato in questi giorni. Purtroppo una generazione di ragazzi che non conosce la storia, non conosce il passato, un po' perché non è stata proposta bene loro, un po' perché mancano evidentemente anche altri stimoli dall'esterno. Grazie al direttore Daniele Grassucci, a risentirci presto. Direttore.
A prestissimo.
Buona giornata. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net. Quando si parla di stimoli esterni, si parla di tutto il resto, tutti gli ambienti che i giovani frequentano, a parte il sistema scolastico, che di certo deve fare la sua parte, ma insomma non è che i ragazzi frequentano solo la scuola, fanno anche altre attività, svolgono anche altre attività, eppure in queste mancano gli strumenti necessari perché loro sappiano destreggiarsi col futuro. Quindi siamo in totale assenza di conoscenza di storia. Questa è stata la nostra analisi.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali.
Vede, io penso sia fondamentale mettere definitivamente un punto e tagliare qualunque tipo di connessione tra il tifo, la rivalità agonistica, anche gli sfottò che ci stanno tutti tra squadre, insomma, che si fronteggiano, e invece episodi di tifo violento.
Io continuerò a cercare di andare nelle scuole e a parlare di bullismo. Non mi tappate la bocca, perché io non sono una psicologa, non sono una psichiatra, non sono una filosofa, ma un altro titolo, l'esperienza. l'esperienza biografica di chissà.
Lei dice di essere una principessa che doveva essere liberata, semplicemente non è vero, non è una principessa, perché è dentro la sua definizione fisica, chimica, biologica e persino anagrafica un maschio.
Non è che io poi voglia con ciò prendere una posizione antagonista contro Salvini. Occorre agire con un bilanciamento, direi andreottiano, cioè riuscire a tutelare il paese e non farlo diventare l'unico approdo per i migranti, ma contemporaneamente occuparsi dei migranti che ci sono.
Eravamo tutti bellissimi, dai, ci avevano scelto perché eravamo belli.
Al congresso di Verona non si dice che una coppia omosessuale è una famiglia. E questa roba qua, per il politicamente corretto, è una bestemmia.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano.
A proposito di scuola, abbiamo parlato dei compiti delle vacanze per gli altri studenti che non hanno sostenuto la maturità. Come ben sapete, ci sono delle petizioni online, dei gruppi di genitori che chiedono a gran voce che vengano ridotti. In questo mare magnum di esercizi, compiti da svolgere, ci sono dei professori illuminati che fanno la differenza e che consigliano ai propri ragazzi, in occasione dell'estate, di riposare, pulire le spiagge, incontrare gli amici, fare cose che possano contribuire a migliorare, insomma, l'umanità dei giovani. Costui è il professor Bortolotti, che ci ha raccontato e spiegato il perché della sua decisione e anche elogiato i ragazzi di oggi, ricordando l'importanza però degli adulti. Sentiamo.
La scuola fa infinite cose preziose, insostituibili, però la cultura, un essere umano se la dà anche in parte da sé, le competenze se le forma appassionandosi a qualcosa, la libertà non si può prescrivere, la libertà bisogna prendersela, bisogna viverla, se vogliamo che i ragazzi siano liberi bisogna ben che facciano delle esperienze vissute con la testa e con il cuore, o no?
Bisogna capire, è assolutamente vero professore, se questi ragazzi sono pronti a pulire le spiagge, come ha consigliato lei, a frequentare amici, visto il rapporto col telefono, a viaggiare o a leggere libri, vedere film, fumetti. Secondo lei saranno diligenti e seguiranno i suoi consigli?
Guardi, noi siamo, io penso, in un periodo di straordinaria e gravissima crisi educativa, ma siamo anche in un periodo in cui ci sono molti ragazzi, molte ragazze di straordinarie capacità e fiducia o almeno di straordinaria voglia di provare a essere all'altezza del tempo in cui viviamo. Di ragazzi bravi ce ne sono tantissimi. E naturalmente bisogna dare loro delle occasioni concrete, no? di impegno. Nessun ragazzo si metterà da solo a pulire una spiaggia, ma se ci saranno alcuni adulti che lo inviteranno a farlo insieme a dei suoi amici, sono pronto a scommettere che moltissimi lo faranno. Io direi due banalità. La prima banalità è che i buoni esempi sono insostituibili. Quindi che può fare un adulto? Essere di buon esempio, tanto per cominciare. E poi la seconda banalità è che la scuola fa, come dicevo poco fa, moltissime cose preziose, ma di sicuro la scuola non può fare tutto. C'è una responsabilità educativa del corpo sociale, c'è una responsabilità educativa della politica. Quanti sono i luoghi in cui dei ragazzi, diciamo tra i 13 e i 18 anni, possono fare esperienze autonome? Guardi, non organizzate dagli adulti in ogni particolare, ma delle esperienze dove si fanno delle cose, si prova a fare delle cose, si prendono decisioni al proprio livello. Quali sono le occasioni in cui noi consentiamo ai ragazzi di essere trattati prendendo sul serio la loro parte adulta e non solo la loro parte bambina. E queste sono cose che la scuola da sola non potrà mai fare, e forse neanche un adulto da solo, anche se un gruppo di amici, come ha scritto Margaret Mead, è l'unica cosa che possa cambiare il mondo, e lo fa davvero. Per cui, insomma, degli adulti che si mettono insieme anche silenziosamente, anche a piccoli gruppi, possono inventarsi cose meravigliose e di grande impatto per i loro figli e i figli dei loro amici.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Genitori Weekend.
Stare bene con gli amici è importante, è uno dei compiti assegnati dal professor Bortolotti per l'estate e anche uno dei consigli che la scienza dà a tutti noi. Incontrare gli amici, stare a cena con loro, uscire, stare bene con gli amici. L'amicizia è importante. Che cos'è l'amicizia e qual è il valore delle delusioni causate da un amico? Ne abbiamo parlato con il nostro psicanalista di fiducia, Bruno Casinghini.
L'amicizia è un punto di ristoro, chiamiamolo così, perché la vita è un percorso di guerra, no? È ovvio. E che quindi invece noi, quando abbiamo questo gruppo di amici, un amico vero, Venditti dice ci vorrebbe un amico, no? Nel momento del dolore che finisce un amore. E che quindi è una buona ancora di salvataggio, è una scialuppa di salvataggio e poi anche di tranquillità. Non c'è quella tensione che ci può essere da uomo o donna, di tensione sessuale, di tensione di seduzione, e quindi si va lisci e ci si diverte, si sta bene, si gioca. Adesso l'homo affettività va molto di moda. Homo affettività che vuol dire? Tra amici ci si incontra, tra amiche ci si incontra. Non si vogliono, non si desiderano persone di altro sesso, proprio per evitare addirittura quella tensione che c'è.
Sì, fastidiosa. Qualche tempo fa sentivo una persona che mi raccontava che quando esce con un amico particolare che sente un amico vero, mi diceva, ma sai che quando sto con lui riesco ad addormentarmi? Mi diceva che usciva con questa persona, andavano al mare e dice, abbiamo preso delle sdraio, dice, guarda, ma sai una cosa, quando sto con lui sto talmente serena e bene che riesco ad addormentarmi, quindi...
Sì, perché mi fido e mi affido, cioè lo sento non un certo un nemico, ma al contrario, una parte che vuole il mio bene, che non mi aggredirà mai, perché quindi mi fido. Dormire, addormentarsi vicino a una persona vuol dire poi non avere più quello stato di allarme e di controllo, e che quindi di fidarsi e affidarsi. L'insonnia molte volte è ho paura, non mi fido della vita, non mi fido di situazioni piene di tensione, quindi allerta sto.
Sì.
Non posso concedermi il sonno e togliere il video e l'audio, no? Perché in quel momento si spegne tutto, anche se poi con rumori grossi, con situazioni fortemente allarmanti ci si sveglia, ma è lì, è un affidamento, e allora è questo l'amico in vero senso della parola.
Senta,
cioè,
ma...
vuole il mio bene, ecco. Un'amicizia che un amico o un'amica profonda che ti tradisce è un dolore enorme, eh? Non pensiamo soltanto un uomo che tradisce una donna, viceversa, no. Anche quello, perché è durissimo, ma un amico, veramente amico o amica nel profondo, da anni, ormai consolidata questa amicizia, dove c'è totale fiducia, il tradimento è un dolore enorme, è una delusione enorme, e ci chiude, ci inasprisce, ci rende un po' spinosi, vero? Non, attento, non ti fidare, non ti concedere tanto che poi prenderai una grossa delusione, e allora è lì. E poi molte volte ci sono queste amicizie superficiali, si parla di calcio, si parla di donne, si parla di uomini, si parla di cose esterne, si commenta, politica, tutto esterno, che si porta all'interno, e la vera amicizia è interno a interno. Ci vorrebbe un amico, che è bellissima.
Sì, è una bellissima canzone di Venditti. Peraltro siamo molto sulla notizia, ragazzi, perché sono usciti degli articoli sulle indagini sul caso Borsellino. C'è proprio il tradimento di un amico, si sta indagando anche sulle relazioni. Leggo da ilsicilia.it, comunque c'era un titolo che ho letto proprio questa mattina anche su altri giornali, questo per dire che gli amici sono una grande risorsa. Se sono amici veri, sanno tutto di noi, conoscono i nostri segreti, e per questo, dottor Casinghini, bisogna anche difendersi dagli amici alcune volte se non sono veri. Quando incontriamo dei possibili amici, solo nel tempo scopriamo di chi realmente possiamo avere fiducia, di chi possiamo realmente fidarci, con chi possiamo addormentarci, insomma.
Sì, e Giuda, lo conosciamo chi è Giuda, sì. Può essere sempre presente. Che succede? Che quell'amico che noi riteniamo veramente amico e vicino a noi, molte volte può spuntare sotto, nascosto in ombra, un Giuda. Giuda è una figura, infatti poi la storia, la Bibbia ci dice che è impiccato poi, no? E che quindi condannatissimo. Perché? Perché ha tradito la fiducia, certo. La parte amicale, questo è importantissimo. Tempo fa in un'altra radio parlai che cos'è l'amicizia, e hanno cominciato a telefonare quasi tutti uomini, e parlando dell'amicizia che avevano da anni, da quando andavano a scuola, alle elementari, e dice noi siamo vicinissimi, siamo stati vicini a ogni dolore, a ogni cosa bella. E noi siamo sempre accanto. Gli amori finiscono, quelli sessuali, eterosessuali. L'amicizia vera no, mai. Solo quello è finché a morte non vi separi. Quella è la vera amicizia, quello è un grandissimo amore.
Genitori Weekend.
Non finirà Genitori Weekend, ritornerà la prossima settimana. Grazie per averci seguiti, divertitevi, state bene con Radio Cusano Campus, divertitevi questo fine settimana in giro per Roma e per tutta l'Italia, e ci sentiamo lunedì con Tutto in Famiglia. Ciao da Annalisa.